7:40, intanto un ben trovato a Nicola dall'altra parte del telefono. Buongiorno Nicola, grazie come al solito per la tua disponibilità. Ci sei?
Ciao, ciao a te e a tutti quanti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio.
Benissimo, allora Nicola, oggi ti disturbiamo per farci insomma una breve chiacchierata su questo governo appena nato, quasi appena nato nello Stato spagnolo, e ce ne siamo già occupati dal versante catalano un paio di settimane fa, però mancava il versante basco, ed è un versante importante perché questo governo, diciamo, registra da un lato la presenza del Partito Nazionalista Basco, e questa però non è in fondo una grande novità per quanto riguarda gli assetti, certo, diciamo, istituzionali spagnoli post-franchisti. La grande novità, o almeno poi dici tu se in effetti è una grande novità oppure no, è il fatto che Bildu, cioè il partito erede della vecchia Herri Batasuna, ha deciso di astenersi nella votazione sulla fiducia di questo governo. E ti chiederemmo, diciamo, come è nata questa decisione, che immaginiamo sia stata non facilissima. Abbiamo letto alcune dichiarazioni, in particolare quelle di un deputato che si chiama Oscar Matute, e astenersi per la fiducia non significa in alcun modo far parte del governo, ma comunque se non è un'apertura di credito, certamente insomma rappresenta una novità nel panorama politico basco e spagnolo. Ecco, ti chiederei innanzitutto di farci un po' una brevissima cronaca di quello che è successo, e poi che cosa bolle in pentola lì da voi.
Ma la cronaca è quella che di fatto, diciamo, era già annunciata da tempo, vale a dire che durante la crisi ultima vissuta dal governo socialista, per il quale lo stesso poi Pedro Sánchez decise questa, come si dice in spagnolo, quest'ordaco, cioè questa scommessa di tornare alle urne per cercare di emarginare Podemos e quindi, diciamo, costruire una forma di egemonia monolitica sul governo. Ecco, una scommessa che appunto tutti quanti ben sanno non gli riuscì bene, quindi obtorto collo è stato costretto a tornare sui suoi passi, a rimangiarsi molte delle sue dichiarazioni guerresche contro Podemos e quindi come dire, arrivare a un patto di governo, e bisognerà vedere appunto se anche di stabilità questo patto. Detto questo, dicevo, la disponibilità da parte di Bildu era stata già in qualche misura, in diverse occasioni annunciata, era un po' la stessa cosa che aveva fatto Esquerra Repubblicana, no? Vale a dire, guardate, il discorso era questo: guardate, bisogna che vi mettiate d'accordo Podemos e Partito Socialista, Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, perché questa è la ultima opportunità che si ha per dare un governo progressista e di sinistra in questo nello Stato spagnolo, e questa cosa emargina il processo di crescita della destra, che è una destra sempre più estremista, offensiva, sciovinista, repressora e quant'altro, e quindi questo apre in qualche modo delle finestre di opportunità per la soluzione di conflitti che sono conflitti di natura tutta politica e non giudiziaria, a cominciare da quello catalano, e poi ovviamente anche la questione basca. Quindi riaprì, diciamo, il melone della stessa Costituzione del 78 sulle questioni non solo sociali, bensì anche sulle questioni di carattere nazionale, che, come appunto molti sanno, è la questione in questo momento, continua ad essere una questione assolutamente centrale e di importanza eccezionale per lo Stato spagnolo, no? La coesione territoriale. Su questo si gioca anche la stessa poi tenuta del governo che è appena nato. Detto questo, quindi diciamo la disponibilità da parte di Bildu c'era già stata. Poi i messaggi sono stati diversi, no? Perché poi c'è stata la nascita del governo, per esempio in Navarra. In Navarra qualche mese fa si forma il nuovo governo, un governo a guida del Partito Socialista. Bisogna ricordare che in Navarra, prima delle elezioni appunto forali che ci sono state, governava una coalizione formata da Bildu, che aveva riscosso un esito importante, e la diciamo versione navarra del Partito Nazionalista Basco, no? E anche il Izquierda Unida, la versione base della versione navarra di Izquierda Unida. Quindi diciamo questa coalizione perde la maggioranza nelle elezioni e quindi si forma un esecutivo a guida socialista con appunto parte del vecchio governo nazionalista, in primo luogo soprattutto appoggiandosi con la versione navarra del Partito Nazionalista Basco e Izquierda Unida. Non entra per scelta del Partito Socialista Bildu in questo governo, anche se però Bildu, ed è questo è stato un elemento diciamo che la destra, le destre hanno utilizzato alla grande per attaccare in moltissime occasioni proprio Sanchez, soprattutto durante la campagna elettorale ultima, no? Per cui tu sei l'amico di Ita, eccetera, 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 certo. No? Bildu ha permesso con la sua astensione in Navarra, così come ha permesso con la sua astensione dentro al Parlamento spagnolo, la nascita di questo nuovo governo, con un governo a guida socialista, ed è un governo che proprio in questi giorni sta trattando direttamente con Bildu la finanziaria, i presupposti, cioè la finanziaria diciamo regionale per questo nuovo anno. Quindi è come dire, tutto questo va inquadrato in una situazione per la quale il governo amico, perché questa è poi l'idea, no? Cioè Bildu, l'idea che ha è che questo è un governo amico, che questo governo amico ci permette due cose, io credo essenzialmente. Da una parte ridimensionare il ruolo del Partito Nazionalista Basco, che è una cosa strategicamente importante per Bildu, vale a dire il Partito Nazionalista Basco, che è stato sempre la stampella utile, no? Per tutti i governi che si sono succeduti appunto dal post-franchismo fino ad oggi, per cui indifferentemente al Partito Nazionalista Basco gli dà esattamente igual, cioè che sia il governo di Aznar, no? del fascista Aznar, o che sia il governo del moderato centrista di destra Mariano Rajoy, o che sia il governo di Felipe González, o il governo di Pedro Sánchez, gli dà esattamente uguale, laddove appunto il Partito Nazionalista Basco è abituato a vendersi bene, no? Sì. Per cui diciamo questa vendersi bene significa poi riuscire ad avere un controllo di carattere politico ed economico sullo sviluppo dei processi qui nei Paesi Baschi, nella comunità autonoma in particolare, e quindi mantenere uno status di assoluto potere indistruttibile, sembra nei secoli nei secoli. Quindi questa è un po' la questione. Da parte di Bildu questo, quindi l'interesse è di riuscire ad essere come dire, contraltare a questo elemento di contrattazione e potere che già il Partito Nazionalista Basco. Ricordo che oggigiorno, dopo l'esito elettorale, praticamente i due gruppi parlamentari hanno la stessa composizione, non numericamente, sì. E il fatto che su molti aspetti Bildu è più vicina, diciamo per molte questioni, è più vicina a Podemos e anche per molti versi al Partito Socialista. Io ricordo anche tu lo ricorderai forse Marco, anni fa, quando ancora era in carcere Arnaldo Tegui, leader storico, indiscusso appunto della sinistra indipendentista basca, in una delle sue tante vicissitudini carcerarie, scrisse un libro dentro a questo ripositorio, stiamo ancora parlando, diciamo, di una fase in cui ancora non c'era stato il, se non ricordo male, ancora non c'era stato il tentativo di trattativa con il governo Zapatero, no? Che quindi, poi fracassò,
quindi parecchi anni fa,
poi l'attentato, appunto, ecco. Sì, praticamente in questo libro c'è un passaggio molto significativo, io credo, cioè visto no, col senno di poi,
certo,
che in cui Arnaldo, Arnaldo Tegui, appunto, dichiara apertamente che la sua idea preferenziale è quella di arrivare in uno scenario per il quale governa insieme al Partito Socialista nei territori storici baschi, isolando la destra che è rappresentata dal Partito Nazionalista Basco, e in questo incontro, diciamo, recupera in maniera, diciamo, ovviamente virtuale, come elemento desiderante, diciamo, dello sviluppo della politica in questi territori, il ruolo che ebbe a suo tempo il Partito Socialista, che era un Partito Socialista che fino al 78-79 si dichiarava a favore dell'autodeterminazione, a favore dell'unità territoriale fra la Navarra e la comunità autonoma Euskadi, eccetera. Quindi il suo discorso era questo: arriviamo a un patto, il patto è quello di l'unificazione territoriale a livello istituzionale fra la Navarra e il Paese Basco, così come anche diciamo, la disposizione aggiunta della stessa Costituzione spagnola permetterebbe, no? E facciamo un governo progressista in cui ci incontriamo noi indipendentisti e appunto la sinistra storica di carattere spagnolo. Questa intervista, questo passaggio su questo libro, io credo, diciamo, che poi ha avuto i suoi sviluppi nei processi politici e storici che si sono determinati appunto in questi anni, però come dire, la stessa dichiarazione che ha fatto Arnaldo Tegui, che bisogna ricordare è il segretario generale di Bildu, durante queste settimane sono assolutamente esplicite, no? Per cui non è semplicemente un'astensione tecnica. Poi il discorso di Oscar Matute è un discorso ovviamente che, diciamo, che strizza l'occhiolino, no? Molto a un elettorato, una base sociale nei Paesi Baschi, no?
Sì, io te lo citavo perché era uno dei pochi che era, insomma, era arrivato fino a qui. Matute, per chi, insomma, non l'avesse sentito, è un deputato peraltro non di provenienza strettamente indipendentista,
appunto,
che fa parte di Bildu, e ha detto, dice, noi, io mi astengo, però questo non è il mio governo, ecco, sia ben chiaro. Faccio una sintesi
estremissima. Non è un caso che, guarda, l'intervento ufficiale a nome di Bildu, questo, no, lo abbia fatto Oscar, perché appunto Oscar Matute, come tu ricordavi, ha una provenienza molto chiara. Lui era un dirigente di Izquierda Unida, basco, che produce anni fa una scissione a sinistra, no? Esce con un gruppo di compagni e di compagne e formano questa organizzazione che si chiama Alternativa. Questa organizzazione è una piccola organizzazione, diciamo, di sinistra radicale, no? E poi entrata in relazione stretta con quella che è stata, diciamo, l'esperienza di Patasun, eccetera, eccetera, fino ad arrivare poi a questa coalizione che oggigiorno è più che una coalizione, è, diciamo, una struttura che ha sussunto le vecchie organizzazioni, vale a dire Eskual Kartasuna, la socialdemocrazia basca, la vecchia sinistra indipendentista che viene appunto da Batasuna, che forma la parte maggioritaria di questa coalizione, e poi appunto la stessa Alternativa. E Oscar, diciamo, è un personaggio che si utilizza molto, viene utilizzato molto quando c'è da giocare, diciamo, nel campo a sinistra, no?
Sì.
Per cui, a parte che dialetticamente è bravo, è un bravo compagno, cioè io lo rispetto molto, fa il suo mestiere, per cui l'intervento è stato un intervento ad hoc, molto di carattere sociale, molto di carattere come dire, ideologico di sinistra antagonista, cioè tutti i richiami erano tutti, se tu ricordi l'intervento che ha fatto, è un intervento zeppo di citazioni che vanno da Malcolm X al CE, come dire, a tutte le esperienze, diciamo, di carattere politico, storico ed ideologico che appartengono al mondo, diciamo, della sinistra antagonista, per cercare di differenziarsi appunto rispetto a questa tendenza invece del volemos e bene tra il Partito Socialista e Podemos, che segna anche, come dire, una inversione storica e importante, senza possibilità di tornare indietro da parte di Podemos. Questa è una mia valorazione, ovviamente, no? Una scelta di campo molto chiara, molto, molto concreta, che anche nel Paese Basco, per esempio, ha la sua vertenza, cioè la sua ricaduta, perché per esempio nel Paese Basco per la prima volta Podemos diventa come dire, il socio di governo del Partito Nazionalista Basco, entrando in questa non nella coalizione attuale di governo che è fatta da Partito Nazionalista Basco e Partito Socialista, però appoggiando diciamo, l'asse centrale delle politiche di governo, che è quella appunto della finanziaria, per cui per un piatto di lenticchie, perché sono veramente quattro lenticchie quelle che sono state apportate da Podemos sul piano delle modifiche alla proposta appunto del governo del Partito Nazionalista Basco, Podemos diventa socio preferente, riflesso di quello che è accaduto e sta accadendo e quello che accadrà poi in Madrid, anche qui nel territorio basco, da parte appunto del centrodestra. Detto questo, per concludere un poco, diciamo, la mia lettura, io credo che l'obiettivo è questo, il primario, quello che dicevo prima, vale a dire da parte di Bildu cercare di sostituire o diventare l'antagonista dal punto di vista delle relazioni e rapporti preferenziali con il governo centrale spagnolo, diciamo, sostituendo in questo il Partito Nazionalista Basco, perché per questo permetterebbe una ricaduta evidentissima, ovviamente, di egemonia qui sul territorio basco, perché poi il discorso è su questo, no? L'altro elemento è, io credo, riflesso, cioè questa scelta è una scelta che veramente poi comporta un'idea di governo amico, cioè è una scelta di carattere non solo strumentale, tattico, no? È una scelta, io credo, che è condizionata molto dalla deriva proprio strutturale di carattere, diciamo, di scelta politica strategica da parte di Bildu, per cui l'idea di una socialdemocrazia, no, al governo è un'idea che, così, calza benissimo, no, dentro alle scelte strategiche di Bildu. Dentro a questo ovviamente ci sono poi i giochetti, le versioni, come dire, utilizzare, no, le varie formule, no, di autorappresentazione, per cui anche il discorso appunto di Matute, no, cerca di tenere dentro anche settori, diciamo, che oggi sono molto critici su questa deriva di Bildu. Però, come dire, i due corni del problema vengono affrontati in questo senso: da una parte un discorso di cercare di costruire un'egemonia di alternativa al Partito Nazionalista Basco, dall'altra parte diventare socio preferente una volta che si è chiusa definitivamente la vicenda della lotta armata e di ETA, diventare un socio preferente del progressismo spagnolo. Mm-hmm. Dentro a questo, il discorso dell'indipendenza è un discorso che viene, come dire, molto edulcorato, e quello che invece strategicamente interessa è invece un, diciamo, un riconoscimento delle nazionalità, che fa, come dire, io credo, lo stesso gioco che fa Esquerra Repubblicana. Cioè, su questo io credo che c'è proprio un'alleanza molto forte, non solo dal punto di vista formale, perché a livello formale c'è un'alleanza di carattere politico e strategico tra dichiarato, pubblico, firmato e controfirmato da parte appunto delle due organizzazioni, sia la catalana che quella basca, ma anche dal punto di vista poi dello sviluppo dei processi in atto, come dire, a me pare assolutamente evidente che Esquerra Repubblicana ha scelto chiarissimamente di mettere da lato la via unilaterale, quindi i processi, diciamo, di accumulo di forza per l'autodeterminazione, così come furono appunto i processi che accompagnarono poi il referendum del 1 ottobre di 3 anni fa, e la stessa cosa io credo che sta giocando qui nel campo basco da parte della appunto coalizione di Bildu.
Senti, in tutto questo diciamo, ci hai fornito un esauriente panorama della situazione. Ti chiedo però, ci sono due punti critici forse. Il primo è che in tutto questo continuano a esserci tutta una serie di mobilitazioni e movimenti sociali in giro per il Paese Basco e la Catalogna principalmente, ma non solo. E mi chiedo e ti chiedo in che maniera si possano tenere insieme l'appoggio o la presenza dentro questi movimenti da un lato e dall'altro diciamo il tentativo di governare in qualche modo il tutto. Ci hai raccontato tante volte durante queste settimane, questi mesi, quello che è avvenuto con il movimento dei pensionati per esempio nel Paese Basco, per dirne uno, il movimento delle donne, ecco. Ma comunque diciamo, il panorama sociale continua ad essere in ebollizione. Dentro ci sta anche, non solo, ma ci sta anche sicuramente Bildu e il mondo di Bildu. Ecco, la domanda che ti faccio è in che misura si riuscirà a stare in tutte e due le parti. Dall'altra, poi ti lascio subito la parola, c'è il convitato di pietra diciamo, dello stato profondo spagnolo, che mi sembra di capire che non sia molto felice di questa esperienza di governo di sinistra, per quanto annacquata. Ecco, se il buongiorno si vede dal mattino, quello che stanno facendo tutte le magistrature spagnole, insomma, lascia presagire scenari successivi piuttosto foschi.
La prima questione, io credo che cioè quello dei movimenti sociali e le forme di relazione poi che questi movimenti possono avere sulle diciamo appunto le possibilità di alleanze, di governo, di tenuta di questi progetti, processi, diciamo, no? Io credo che qui nei Paesi Baschi diciamo che il tentativo è quello di come dire, costruire una forma di egemonia da parte di Bildu su questi processi, soprattutto su diciamo i due grandi movimenti sociali che in questo momento esistono, no? Uno è quello dei pensionati, con il quale per esempio il 30 di questo mese, no? Cioè tra pochi giorni, si andrà allo sciopero generale in difesa di una piattaforma di lotta, che è quella, la piattaforma di lotta che è stata elaborata nel corso appunto di questo anno e mezzo da parte del movimento dei pensionati, che guarda appunto a portare la pensione minima a 1.080 euro, alla equiparazione costante con il costo della vita annuale e quant'altro. Cioè una serie di rivendicazioni che sono supportate, ed è questo un dato io credo molto importante, da non solo il movimento dei pensionati, anche se su questo poi dirò un paio di cose, però viene sostenuto direttamente dai due sindacati maggioritari qui nei Paesi Baschi, che sono i sindacati appunto avversari indipendentisti, che sono ELA e il LAB, più altri sindacati di carattere minore e settoriali tipo ESC, la CNT, eccetera. Quindi si andrà a questo sciopero del 30, che sarà uno sciopero generale. Io credo, no, anche la sensazione diciamo che hanno altri compagni che sono interni anche appunto al mondo sindacale, è che ci sarà una grande giornata di mobilitazione, no, sociale, con livelli di partecipazione alti e anche livelli possibili di conflitto, però che non sarà uno sciopero diciamo tradizionale per il quale i settori produttivi si fermeranno, no? Io penso che sarà diciamo minoritario dal punto di vista dell'esito del blocco delle produzioni, in particolar modo nel settore privato, no? Mm-hmm. sì che sarà maggiore poi ovviamente nel funzionariato pubblico, nel settore pubblico, nell'insegnanza, nel settore della sanità e dei trasporti, però diciamo comunque sarà una grande giornata di mobilitazione, su questo io non ho alcun dubbio, una giornata di mobilitazione che vede però una forma appunto di qualche misura, un tentativo egemonico da parte diciamo di Bildu di giostrare su questa cosa, un tentativo che ha già portato per esempio a una presa di posizione e una distanza da questo sciopero da parte di un settore minoritario del movimento dei pensionisti che fa capo appunto o comunque ha come formula diciamo di referenza il Partito Nazionalista Basco. Partito Nazionalista Basco che per bocca del suo presidente del governo basco, Iñigo Urkullu, ha fatto proprio l'altro ieri una dichiarazione fortissima, molto molto dura contro questo sciopero, rifiutandosi addirittura di incontrare, così come era stato richiesto, i sindacati promotori di questo sciopero, no? E gli stessi diciamo organizzatori del movimento dei pensionisti. Quindi diciamo già su questo si misura uno scontro di carattere sociale, però che è uno scontro anche molto di carattere politico, proprio in virtù di quello che dicevo prima, cioè su come giocare strategicamente diciamo il muovere delle pedine sociali per conquistare una forma di egemonia politica su questo. Questo sciopero per esempio è uno sciopero che pone in grande contraddizione Podemos, perché Podemos, no? Qui nei Paesi Baschi ha detto che non aderisce, no? A questo sciopero. Questa cosa crea molte contraddizioni, no? Ovviamente, no? Perché tu non puoi essere quello che fino a 4 giorni fa, cioè prima diciamo della nascita del governo a Madrid, no? Podemos e socialisti, eri quello che diceva che mai e poi mai si poteva arrivare ad accordi con il Partito Nazionalista Basco, il Partito Nazionalista Basco è l'espressione diciamo dell'oligarchia nazionalista eccetera eccetera, e poi perché l'ordine impera a Madrid, quindi ti dicono guarda tu devi fare questo e quest'altro, e addirittura, no? Uno dei grandi elementi che tu Podemos diciamo qui a livello territoriale aveva sbandierato come formula diciamo rivendicativa anche per lo Stato spagnolo, no? L'esempio del movimento dei pensionati in lotta da 1 anno e mezzo con dinamiche di massa, ecco adesso tu decidi Podemos di differenziarti da questi, di prendere le distanze e non aderire la prima giornata di sciopero generale, cioè che significa che l'intera società o perlomeno gran parte della società aderisce a questi contenuti, a questa piattaforma di lotta che da tempo stanno portando avanti appunto i pensionati e le pensionate basche. Questo è il primo dato, per cui i movimenti sociali io credo che avranno uno sviluppo e il tentativo sarà quello diciamo di ricondurre a corte questi elementi di conflitto, cercando di mantenere anche i livelli di conflitto dentro dei parametri diciamo legalitari, molto come dire, che non superino certi livelli di conflittualità diciamo di piazza, no? E giocare su questo per cercare di appunto di ottenere un reddito poi di carattere politico ed anche elettorale su questo. Questo vale anche per il movimento femminista. Ovviamente le due vertenti, cioè quello del movimento femminista, che è quello dei pensionati, poi ovviamente come tutti i movimenti sociali poi
vanno anche per fatti loro.
Per quello che certo, cioè, ci sono molte varianti, però bisogna tenere presente una cosa, che Bildu ha molte radici sociali in questi due ambienti,
certo.
E anche questo, la scelta del governo amico dentro al mondo di Bildu, che io conosco molto bene, non è che è stata una cosa per la quale la gente, voci diciamo di opposizione o di critica eccetera, io credo che non ce ne siano molte, no? Poi c'è diciamo invece, perché a livello generale guarda, poi c'è un dato di carattere sociologico, no? Che la gente era stanca di questa pantomima, di questo, tutto questo giochetto che è durato un anno, capito, si va tre volte a votare, eccetera, 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 tra l'altro con questa, diciamo, il gridare al lupo al lupo, che non è soltanto un gridare al lupo, no? Perché poi il lupo sì che, no? Le orecchie si vedono spuntare, che è quello del pericolo della, del fascismo, di una destra aggressiva, eccetera, eccetera. Nei Paesi Baschi soprattutto, no? Diciamo l'humus sociale, no? È chiaramente progressista, anche diciamo molti dei votanti del Partito Nazionalista Basco, soprattutto dei giovani, no? Sono socialdemocratici, cioè voglio dire, non identificano poi ideologicamente a destra il partito, no? Sono come dire, poi il partito è quello che è, chiaramente è un partito della Democrazia Cristiana, però voglio dire, sociologicamente i Paesi Baschi sono un luogo del territorio dello Stato spagnolo chiarissimamente marcato in forma progressista e tendenzialmente di sinistra, per cui questa cosa di un governo che rompe degli schemi, perché in Spagna mai era esistito un governo di coalizione, erano stati sempre diciamo una forma bipolare di governo, per cui l'alternanza era fra il Partito Socialista e il Partito Popolare, no? Quindi questa formula, con questa irruzione di Podemos, che è il grande, diciamo, poi io credo il grande trionfatore di tutta quanta questa vicissitudine, no? Che ha vissuto lo Stato spagnolo negli ultimi due anni, cioè chi ne esce alla grande è Podemos, no? Per cui questa crea aspettative a livello sociale, tutto questo crea aspettative, capito? In questo Bildu può avere facile gioco, io credo, rispetto alle relazioni con i movimenti, anche perché poi le forme di come dire, alternativa possibile, no? Sia in forma strutturata sia in forma diciamo più sociale, di una sinistra antagonista, di una sinistra rivoluzionaria, di una sinistra che cerchi di recuperare diciamo un carattere di massa dell'agire politico in alternativa alla verità socialdemocratica di Bildu, purtroppo ancora non si vede, se non c'è diciamo con ciccia e con consistenza politico-sociale. L'altro elemento che tu invece sottolineavi è molto importante, anche perché tu già l'accennavi, cioè qua c'è un tentativo di bandiera da parte delle destre, no? In cui l'obiettivo è tenere sotto assedio questo governo, cioè il governo Podemos socialisti, e lo faranno, io credo, con forme molto virulente, utilizzando tutti gli strumenti, da quelli appunto legali, come tu dicevi, quindi già in corso una battaglia enorme, no? Sulla questione della magistratura, perché c'è adesso il problema di rinnovare appunto il Consiglio del Generale dei Magistrati spagnoli, su questo si giocherà una partita enorme, cioè gli scazzi sono tantissimi. La scelta del governo di Sanchez di designare come fiscale generale, cioè come pubblico ministero generale dello Stato spagnolo, la ex ministra della giustizia spagnolo, esponente socialista, anche questo aperto va una diciamo un'operazione politica da parte delle destre enorme. Poi c'è il ruolo come dire di Vox, cioè Vox, il partito fascista che oggi è la terza forza politica del Parlamento spagnolo, no? Cresciuto enormemente. Ecco, Vox sta dettando diciamo un poco la linea guida allo stesso Partito Popolare. Il Partito Popolare che come dico, perde quei caratteri che ultimamente, cioè con la guida diciamo di Mariano Rajoy, aveva cercato di essere un partito di centro moderato, invece sposa appunto oggigiorno, sposa le tesi più oltranziste, più sciovviniste, razziste, xenofobe, revisioniste dal punto di vista della storia dello Stato spagnolo, quindi sul franchismo eccetera eccetera, appunto le tesi di Vox, no? Per cui io credo che avremo di fronte un'offensiva molto molto marcata e molto molto radicalizzata da parte delle destre contro il governo appunto socialista e di Podemos, che si avrà un riverbero, io credo, sul piano territoriale a tutti i livelli, no? Probabilmente ci saranno anche operazioni di carattere sporco, l'utilizzo dei servizi segreti, l'offensiva strumentale contro la sinistra indipendentista ci sarà, lo stesso avverrà sul piano degli esponenti catalani. Quindi voglio dire, avremo di fronte una stagione molto dura, io credo, di iniziativa anche di piazza, anche virulenta da parte appunto del neofascismo spagnolo. Come saprà poi blindarsi il governo appunto Sanchez Iglesias, e questo bisognerà vederlo. Io credo che hanno chiaro che questo avverrà, e quindi bisogna vedere appunto gli scudi politici, sociali, anche istituzionali che metteranno in campo. Uno dei, per più diciamo poco questa riflessione, uno dei punti che sarà molto interessante a vedere come si sviluppa e come si configura è la questione che il Partito Nazionalista Basco ha chiesto, tra l'altro intelligentemente, in funzione appunto di questo giochetto di chi è egemone, no, sulla, come Basco in Madrid, no, ha chiesto ufficialmente al governo di Sanchez che si concluda la epoca della dispersione dei prigionieri politici, di cui lei era stato tra l'altro appunto fautrice, il PNUD, e appunto vengano ricondotti, così come prevede la stessa legislazione spagnola, i detenuti politici baschi il più vicino possibile appunto ai suoi luoghi di origine, no? Questo dovrebbe appunto significare che per oltre 280 persone, perché oramai quello è quello che rimane diciamo qui in Spagna, dei prigionieri, poi ce ne sono altri in Francia eccetera eccetera, dovrebbero riavvicinarsi ai territori storici della Navarra e di Euskadi. Quindi questa richiesta formale, no? Che non è una cosa, una buttata, voglio dire, è un elemento importante, tra l'altro un elemento importante che viene dopo, annunciato dopo, della grande manifestazione, ancora una volta quella tradizionale che si fa tutti gli anni qui a Bilbao, per la liberazione dei prigionieri politici, che ha visto quest'anno circa 80.000 persone scendere in piazza ancora una volta, no? Manifestazione sulla quale non aderisce ovviamente il Partito Nazionalista Basco, per cui c'è questo giochetto, diciamo, di chi poi questo elemento che è molto sensibile a livello sociale ancora, no? Che è quello dei prigionieri, chi controlla questo? Ovviamente la destra su questo già ha fatto un'alzata di scudi impressionante, utilizzando l'associazione di vittime del terrorismo, annunciando ricorsi alla magistratura, Vox che denuncia per apologia del terrorismo a Partito Nazionale del Tabacco. C'è tutto quanto uno scenario, diciamo, sul quale bisognerà vedere. Questo sarà probabilmente uno degli altri elementi sul quale bisognerà capire se il Partito Socialista e Podemos sono intenzionati a dare battaglia alle destre, no? O se invece stare nell'angolino e cercare di resistere il più possibile ai cazzottoni che gli daranno nel corso dei prossimi mesi. Quindi vedremo un poco.
Va bene, certo, per chiudere ci permettiamo una battuta a vicenda, chi l'avrebbe mai immaginato di vedere il Partito Nazionalista Basco, diciamo, assertore dei diritti dei prigionieri e del loro ritorno a casa in maniera così esplicita.
Certamente, visto che sono stati loro quelli, esatto, che hanno proposto, quello che hanno girato a Ciurra, esatto, l'inventore della politica della dispersione, cioè di mandare a mille e mille di chilometri di distanza i prigionieri politici, rompere il collettivo, rompere i legami familiari, affettivi e quant'altro per piegare appunto la resistenza allora molto forte del popolo basco in armi anche.
Certo. Vabbè, i tempi cambiano.
I tempi cambiano e ne vedremo delle belle, io credo. Ne vedremo delle belle.
Stiamo parlando di tutto praticamente il governo ancora non ha cominciato, insomma, a fare la sua attività di governo, per cui insomma avremo modo.
No. Sì. Io credo, in ogni caso, per chiudere, voglio dire che come battuta che se la stanno giocando bene, cioè, come dire, io credo che c'è molta sintonia al di là di quello che è tutto diciamo, il tentativo anche mediatico del mainstream di dipingere questo governo come un governo fragile, due governi in uno, divise, cioè, io invece credo che ci sia, come dire, un patto molto forte tra Sanchez e Iglesias, in cui Iglesias concede l'ira di Dio a Sanchez, no? Sì. Mano libera per molte cose, e però nello stesso tempo Iglesias, come dire, porta a casa una gestione poi di carattere politico non indifferente di questo processo. Per cui vedremo come se lo giocano, e più che, diciamo, le decisioni concrete di questo governo, perché poi molte delle decisioni sono dettate non solo dal governo spagnolo, ma sono dettate direttamente, diciamo, dalle sedi europee,
certo,
e quant'altro,
sì,
no?
Questo ovviamente.
Certo. Però voglio dire, sicuramente ci sarà, diciamo, un carattere, giocare molto sul simbolico. In questo senso, per esempio, questo scontro che è nato in questi giorni su questa legge approvata da Vox, che governa in Murcia, in una delle, appunto, delle regioni dello Stato spagnolo, per il quale i genitori possono decidere se non mandare a una materia che è una segnatura obbligatoria attualmente, che è quella, appunto, diciamo, quello che una volta si sarebbe chiamato in Italia i nostri tempi educazione civica, no?
Sì.
Per cui che qua però è basata adesso su un programma che vede il riconoscimento dei diritti del mondo LGBT, cioè del riconoscimento delle forme di amore, di affetto tra omosessuali, lesbiche, transessuali, eccetera, il discorso sulle differenze di genere, il discorso contro la violenza alle donne, eccetera, stanno dentro già programmi che questo il governo socialista aveva già messo in cantiere. Ecco, queste sono materie obbligatorie oggi nella scuola dell'obbligo, e che però, appunto, a partire da Murcia, tutto quanto le comunità autonome che hanno molto potere decisionale su questo hanno deciso di toglierle, no? A partire da Murcia. Quindi c'è un'offensiva enorme sul quale il governo spagnolo già ha detto che non esiste, e quindi ha già presentato un ricorso generale al costituzionale su questo, al tribunale costituzionale. Quindi questo che è una battaglia, diciamo, che poi è una battaglia molto simbolica, no? Una battaglia, diciamo, sulle idee, no? Non è una questione di soldi o di, no? O di progetti, macro progetti e quant'altro. È però uno di quegli elementi che sì che sarà, diciamo, assolutamente attivo nello scontro politico tra le destre spagnole neofranchiste e, diciamo, il mondo progressista, che in qualche modo su questo io credo che l'egemonia e diciamo, la risposta da parte del governo sarà affidata molto proprio anche a Podemos.
Benissimo, Nicola, ti ringraziamo, anche perché, diciamo, ci siamo un po' allungati, ma sei stato estremamente sintetico.
Oggi ce lo possiamo permettere.
Sì, ma poi, diciamo, appunto, il quadro è talmente complesso che necessita comunque di una lettura di questo tipo. Adesso che sei tornato in Italia, sì, avrai modo di leggere, insomma, quello che si dice ogni tanto di quanto avviene al di là dei Pirenei, e di solito è tutto molto estremamente sintetico, ecco, mettiamo così, per non dire altro, per cui, ecco, quantomeno cerchiamo di fare.
Sì, no, comunque sì, cercherò in questa settimana che mi fermo di leggere il più possibile quello che accade.
Vabbè, e poi tornartene a gambe levate a Bilbao, dicendo, poi tutto sommato.
Ecco, sì.
C'era una ragione tanti anni fa, ecco, che mi ha spinto fin lì. Va benissimo, Nicola. Ancora grazie mille, un abbraccio, buona permanenza in patria e a risentirci a prestissimo. Allora.
Va bene.